08 settembre 2012. Invertebrati, rischio estinzione per 1 su 5. Un gruppo di ricercatori della Zoological Society of London ha analizzato la lista rossa delle specie minacciate di estinzione redatta dall'International Union for Conservation of Nature. Secondo lo studio è a rischio il 20% delle specie di invertebrati. Gli interventi di conservazione per salvarle richiederebbero ingenti investimenti, ma la loro scomparsa avrebbe un costo ancora più alto. Il rischio più alto di estinzione riguarda le specie di acqua dolce, seguite di stretta misura da quelle terrestri e da quelle marine. È questo il risultato di un'ampia revisione condotta da un gruppo di ricercatori della Zoological Society of London, ZSL, su una lista di più di 12.000 specie di invertebrati inclusi nella Red List of Threatened Species dell'International Union for Conservation of Nature, IUCN. Gli invertebrati rappresentano quasi l'80% delle specie del mondo e addirittura un quinto di esse potrebbero essere a rischio estinzione, ha sottolineato Ben Collen, coautore del rapporto appena pubblicato. L'investimento necessario per salvarli potrebbe sembrare enorme, ma facendo finta di nulla si arriverà probabilmente a pagare un costo molto più alto. Le preoccupazioni maggiori riguardano chiaramente le specie che non hanno la possibilità di far fronte alle mutate condizioni ambientali, per esempio migrando. Sono compresi in questo gruppo, per il quale il rischio di estinzione riguarda il 30% delle specie, i molluschi che vivono in acque dolci e che, come i vertebrati anfibi, vivono in nicchie ecologiche di estensione geografica molto limitata e sono poco mobili. Maggiori possibilità di sopravvivenza possono contare invertebrati con più mobilità, come libellule e farfalle, che arrivano a percentuali di specie a rischio intorno al 10%. È assolutamente necessario far conoscere al grande pubblico il significato e il valore della vita degli invertebrati, se vogliamo veramente che abbiano successo le misure per salvare le molte migliaia di specie a rischio, ha aggiunto Richard Edwards, a capo di Wildscreen, un'associazione no profit con sede nel Regno Unito che collabora con la UN Red List per diffondere la consapevolezza del problema della conservazione tramite la produzione di documentazione fotografica e video della fauna selvatica. Questo importante rapporto sottolinea l'impatto che le attività antropiche hanno sulla biodiversità degli invertebrati, che influisce pesantemente su salute degli ambienti naturali, mezzi di sussistenza sostenibile e benessere umano. 07 settembre 2012. La strana termodinamica del mondo dei quanti. Se due nubi di atomi ultrafreddi sono messe a contatto fra loro, il sistema ottenuto non tende a raggiungere linearmente l'equilibrio termico, ma può trovarsi a lungo in uno stato quasi stazionario intermedio. Ora si è scoperto che questa peculiare transizione tra ordine e disordine non dipende dalla temperatura dello stato iniziale del sistema, ma è dovuta a fenomeni quantistici. La spiegazione di questo fenomeno ha implicazioni di carattere tecnologico per i futuri computer quantistici e per la comprensione dei primi istanti di vita dell'universo dopo il Big Bang. Agli atomi ultrafreddi non piace essere scaldati, sono colpiti da nostalgia. Si potrebbero riassumere così i risultati di una ricerca pubblicata su Science condotta da fisici del Centro di Fisica e Tecnologia Quantistica di Vienna in collaborazione con fisici della Harvard University e dell'Università di Heidelberg. Se mettiamo un cubetto di ghiaccio nell'acqua, presto i ben ordinati cristalli di ghiaccio si trasformano in un liquido disordinato e il sistema raggiunge l'equilibrio termico. Nel mondo a scala quantistica le cose appaiono però più complesse. tra uno stato ordinato iniziale e uno stato finale statisticamente ben mescolato può emergere uno stato quasi stazionario intermedio che mostra già alcune proprietà simili a quelle di equilibrio, ma anche un certo residuo dell'ordine dello stato iniziale che dura per un tempo molto lungo. Questo fenomeno viene chiamato pretermalizzazione. Secondo la teoria, la pretermalizzazione ha un ruolo importante in molti diversi processi di non equilibrio in fisica quantistica che potrebbero aiutare a capire lo stato dell'universo primordiale. Nei nostri esperimenti abbiamo iniziato con un gas quantistico unidimensionale di atomi ultrafreddi, un cosiddetto condensato di Bose-Einstein, che è poi diviso in due parti, spiega Schmiedmayer, che ha diretto lo studio. Quando poi le due parti del condensato sono messe nuovamente insieme, si crea uno schema di interferenza di onde di materia ordinato. La forma di questa figura di interferenza ci mostra che le due nubi non hanno ancora dimenticato che prima appartenevano alla nube di origine. Dopo un certo tempo, la nube atomica suddivisa dovrebbe tendere verso l'equilibrio termico. Quanto più tempo trascorre prima che le due metà del sistema vengano ricongiunte, tanto più negli schemi di interferenza si osserva un decadimento. La cosa sorprendente è che l'ordine non raggiunge direttamente un minimo, prima rapidamente, ma poi rimane in uno stato intermedio, il cosiddetto stato pretermalizzato, dice Michel Grinig, che ha partecipato alla ricerca. Non appena scoperto, questo fenomeno ha rappresentato un enigma. Successivamente, grazie anche alla collaborazione con due gruppi di fisici teorici della Harvard University e dell'Università di Heidelberg, i sorprendenti risultati sembrano aver trovato una spiegazione. Il disturbo osservato nello stato intermedio non dipende dalla temperatura dello stato iniziale. Viene introdotto nel sistema dalle leggi della fisica quantistica, quando la nube atomica è divisa in due, spiega Schmiedmayer. La transizione dei sistemi verso l'equilibrio termico è importante in molti campi della fisica quantistica, dato che un esperimento quantistico non può mai essere effettuato esattamente alla temperatura dello zero assoluto. Eseguire calcoli o memorizzare dati con un computer quantistico crea inevitabilmente stati di non equilibrio, che tendendo verso un equilibrio termico rischiano di distruggere l'informazione quantistica. Ma lo studio dello stato intermedio potrebbe essere interessante anche per la fisica del plasma di quark e gluoni. Frazioni di secondo dopo il Big Bang, tutta la materia dell'universo era in un stato di plasma di quark e gluoni che non era in condizioni di equilibrio. 07 settembre 2012. Un sistema per controllare le dimensioni degli organelli. L'ottimizzazione delle dimensioni degli organelli, strutture subcellulari specializzate per eseguire diversi processi biochimici, è essenziale al buon funzionamento della cellula stessa. Diverse prove indicano che questo processo è governato attraverso complessi sistemi di monitoraggio interno che solo ora iniziano a essere studiati, come nel caso di un'alga unicellulare presa come modello di riferimento. Le cellule hanno sistemi di monitoraggio interno dedicati al controllo delle dimensioni dei propri organelli. È questa la conclusione di gruppo di ricercatori dell'Università della California a San Francisco, che illustra i risultati in un articolo pubblicato su Science. La fisiologia della cellula è spesso considerato uno dei campi meglio conosciuti della biologia, ma in realtà ci sono ancora molti aspetti non ancora chiariti. Uno riguarda le dimensioni degli organelli, strutture subcellulari specializzate nell'eseguire diversi processi biochimici. In linea di principio, organelli più grandi possono contenere maggiori quantità di enzimi e quindi mediare flussi metabolici più elevati in modo più efficiente. Di fatto però le dimensioni dei diversi organelli devono essere adattate alle necessità cellulari, fra cui quelle funzionali di distribuzione e di trasporto dei prodotti metabolici. L'ottimizzazione delle dimensioni degli organelli è evidente in cellule con ruoli specializzati, come quelle secretorie o come nei fotorecettori. Inoltre, difetti nelle dimensioni degli organelli portano a un funzionamento improprio, anche grave, delle cellule. L'alterazione nella lunghezza del fuso mitotico, per esempio, può portare a una difettosa distribuzione dei cromosomi nella cellula in divisione. Per cercare di comprendere i meccanismi con cui avviene questo controllo dimensionale, Chan e colleghi hanno esaminato un'alga eucariote unicellulare, Chlamydomonas, caratterizzata dal fatto di avere due flagelli di lunghezza differente. Queste lunghezze dipendono da processi di montaggio e smontaggio basati sul trasporto di materiale strutturale da parte dei microtubuli e dal trasporto intraflagellare, che trasferisce la tubulina al punto di crescita flagellare. Quando sono recisi, i flagelli si rigenerano a una velocità progressivamente inferiore. La rapidità della ricrescita fino alle dimensioni originali conferma l'ipotesi per cui il controllo della lunghezza avvenga con un meccanismo di crescita stereotipato, mentre la diminuzione del tasso di crescita è indicativa di controllo a feedback. Quando un flagello di Chlamydomonas viene reciso, osservano i ricercatori, durante la rigenerazione l'altro flagello si accorcia fino a quando i due flagelli raggiungono lunghezze uguali, e a quel punto riprendere la crescita di entrambi. Questa equalizzazione delle lunghezze sembra indicare che la cella sa quanto sono lunghi entrambi i flagelli. Di fatto, concludono i ricercatori, le cellule possono misurare le dimensioni degli organelli in diversi modi, attraverso molecole reporter, in grado di registrare il tempo necessario alla molecola coinvolta per attraversare un organello, oppure accumulando in un organello molecole la cui concentrazione sia controllata dalla dimensione dell'organello stesso, così da aumentarne o diminuirne la dimensione in base al modo in cui l'organello interagisce con altre strutture. Ma possono essere presenti anche altri metodi di controllo, come una determinazione preventiva del quantitativo di materia prima necessaria alla crescita o di un piano di sviluppo stereotipato seguito dall'intera cella. Secondo Chan, è possibile che, nel caso di organelli di struttura più complessa in cui non conta solo lo sviluppo lineare, ma anche quello superficiale o in tre dimensioni, siano all'opera più sistemi di controllo interconnessi. 06 settembre 2012. La diversa visione degli uomini e delle donne. Le differenze nella concentrazione di recettori per gli ormoni maschili nelle cellule della corteccia visiva durante l'embriogenesi determinano alcune diversità tra sessi nell'architettura percettiva. Le donne eccellono nella discriminazione delle sfumature di tonalità del colore, gli uomini nella capacità di cogliere cambiamenti in stimoli in rapido movimento. Le donne avrebbero in generale una maggiore sensibilità nel discriminare fra le diverse sfumature cromatiche, mentre gli uomini avrebbero una maggiore capacità di cogliere al volo stimoli in rapido movimento. È questa la conclusione di uno studio condotto da ricercatori della City University of New York, illustrata in due articoli pubblicati su Biomed Central Journal of Sex Differences, Sex Vision e Spatiotemporal Resolution e Sex and Vision II, Color Appearance of Monochromatic Lights. Questa ricerca si collega con altre che in passato hanno osservato differenze di sensibilità in alcuni aspetti della percezione fra donne e uomini. Tuttavia, osservano gli scienziati, gli studi precedenti erano strutturati in modo da non distinguere se le differenze rilevate fossero da attribuire a una differenza nella struttura del sistema visivo o all'influenza dei centri cerebrali cognitivi superiori, che a loro volta possono essere condizionati da fattori culturali. Il nuovo studio sembra confermare che alcune differenze andrebbero in effetti attribuite a diverse modalità di funzionamento dei centri visivi cerebrali, e questo, osservano gli autori, va presumibilmente imputato al fatto che in tutta la corteccia cerebrale ci sono elevate concentrazioni di recettori per gli ormoni sessuali maschili, in particolare nella corteccia visiva. Questi ormoni sono anche responsabili del controllo dello sviluppo dei neuroni nella corteccia visiva durante l'embriogenesi, tanto che nei maschi c'è il 25% in più di questi neuroni rispetto alle femmine. A dispetto di ciò, non c'è affatto una supremazia generale degli uomini nella visione, ma una differente distribuzione delle eccellenze nella percezione visiva. Le donne infatti riescono a percepire un maggior numero di sfumature, soprattutto nella parte centrale dello spettro ottico, e a notare differenze di tonalità in un tempo minore. Questa caratteristica sarebbe legata al fatto che gli esseri umani hanno diversi alleli per le opsine, proteine che formano i fotopigmenti dei coni, e che molte persone ne esprimono più di uno. Ciò avviene con particolare frequenza nelle donne perché i geni coinvolti si trovano sul cromosoma X. Per contro, nella discriminazione di dettagli fini come l'orientamento verticale o orizzontale di una serie di aste ravvicinate e di dettagli in rapido movimento, il tempo necessario a una corretta identificazione degli stimoli è risultato inferiore negli uomini. Gli elementi della visione che abbiamo misurato, ha osservato Israel Abramov, che ha diretto lo studio, sono determinati da input nella corteccia visiva primaria provenienti dai neuroni del talamo. Dal momento che questi neuroni vengono indirizzati nella corteccia durante l'embriogenesi, ipotizziamo che il testosterone abbia un ruolo importante, determinando in qualche modo una connettività diversa nei due sessi. La spinta evolutiva che ha portato a queste differenze è invece meno chiara. 06 settembre 2012. Se la temperatura aumenta, la biodiversità cresce. Un'ampia analisi dei fossili di invertebrati marini sembra stabilire che negli ultimi 540 milioni di anni la biodiversità è aumentata con l'incremento della temperatura della Terra. Questo risultato contraddice i risultati di studi precedenti, probabilmente viziati da errori sistematici nella raccolta e classificazione dei campioni, ma non implica che l'attuale riscaldamento climatico sia un fenomeno positivo per le forme di vita del pianeta. L'incremento delle temperature sulla Terra è associato a un aumento della biodiversità o a una sua diminuzione? La questione è di fondamentale importanza per poter prevedere il futuro ecologico del nostro pianeta in presenza del riscaldamento globale. L'ultimo studio in ordine di tempo, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, è basato sull'analisi di una scala temporale estremamente ampia, depone per una relazione diretta: temperatura più alta significa più diversità. Le passate ricerche che hanno cercato di dirimere la questione non avevano dato una risposta univoca. Se infatti si guarda alla distribuzione geografica della vita sulla Terra, sembra assolutamente plausibile che la biodiversità debba aumentare con l'incremento della temperatura. Per esempio, la biodiversità diminuisce sensibilmente con la latitudine. Se invece si considerano, come è stato fatto in alcune precedenti analisi, le documentazioni fossili di tutto l'eone fanerozoico, iniziato circa 540 milioni di anni fa, relative alla comparsa sulla Terra delle prime forme di vita dotate di guscio, tutti i dati sono a favore di una correlazione contraria con la paleodiversità che diminuisce con il riscaldamento del pianeta. Com'è possibile che in una scala temporale le temperature più alte possano avere apparentemente effetti negativi sulla biodiversità, mentre hanno effetti positivi se cambiano nello spazio? È questo l'interrogativo da cui sono partiti Alistair G. McGowan dell'Università di Leeds e suoi colleghi dell'Università di York, che hanno concentrato la loro attenzione su possibili distorsioni sperimentali che in passato possono aver interferito con una corretta raccolta e interpretazione dei fossili. Gli autori hanno quindi analizzato gli schemi di biodiversità degli invertebrati marini per l'eone fanerozoico applicando tecniche di controllo degli errori sistematici di campionamento nei dati di paleodiversità recentemente sviluppate. Con questo accorgimento sembra invertirsi l'associazione temporale tra temperatura e biodiversità stabilita in alcuni studi precedenti. La ricchezza tassonomica aumenta e non diminuisce con la temperatura. Precedenti conclusioni di segno opposto, dunque, sono da attribuire esclusivamente a distorsioni sperimentali. Inoltre, si osserva anche che l'incremento della temperatura è un parametro predittivo importante per i tassi di estinzione e nascita di nuove specie, parallelamente ad altre variabili abiotiche e biotiche. Tutto questo ovviamente non implica che l'attuale riscaldamento globale causato dall'uomo sia un fenomeno positivo. In passato l'aumento delle temperature ha anche provocato estinzioni, sottolineano gli autori. La velocità con cui aumentano le temperature è cruciale e il riscaldamento attuale va veloce. 05 settembre 2012. Luce sul lato oscuro del genoma. I primi risultati del progetto ENCODE hanno evidenziato l'intensa attività della parte non codificante del genoma umano, il cosiddetto DNA spazzatura, dimostrando che ospita milioni di interruttori per l'attivazione e il silenziamento dei geni, organizzati in complesse reti gerarchiche. Oltre ad aumentare la nostra conoscenza sull'espressione genica, i risultati di ENCODE saranno fondamentali per interpretare con più accuratezza i risultati di altri studi in cui si analizza la relazione tra geni e malattie. Quella parte del genoma umano che in passato era stata chiamata DNA spazzatura perché non codificante per alcuna proteina si è rivelata non solo assai utile ma addirittura la centrale di controllo di tutta l'attività dei nostri geni attraverso milioni di interruttori che ne determinano i corretti ritmi di attivazione. Inoltre sarebbero mutazioni in queste regioni, più che nei geni, a provocare numerose malattie. Sono questi i primi risultati del progetto internazionale ENCODE, Encyclopedia of DNA Elements, che sotto il coordinamento del National Human Genome Research Institute, NHGRI, e dell'Emblem European Bioinformatics Institute, EMBLEBI, ha visto la collaborazione di 442 scienziati in 32 istituzioni di ricerca che hanno analizzato oltre 15 terabyte di dati grezzi relativi a 147 tipi di tessuto umano, con l'obiettivo di determinare che cosa permetta di volta in volta attivazione e silenziamento di specifici geni e quali siano le differenze fra gli interruttori in azione nei vari tipi di cellule.